Su RVL La Radio, per un libro alla radio sono molto felice di dare il benvenuto ad Anna Marchitelli, buongiorno, la nostra scrittrice di oggi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, parliamo del tuo libro, tu scrivi, sei anche giornalista, però questo è un po' il tuo esordio nella narrativa, 13 canti, 12 più 1 tra parentesi, edito da Neri Pozza. Un libro che devo dire mi ha veramente toccata. Si parla delle vite dei pazienti dell'ospedale psichiatrico Bianchi di Napoli, come nasce quest'idea?
Allora, l'idea nasce dopo, in seguito alla chiusura dell'archivio al pubblico e quindi dall'impossibilità a un certo punto di poter accedere con quotidianità e libertà in un posto ricco di documenti preziosi, e quindi da questo senso di impotenza è nato appunto questa esigenza in un qualche modo di non abbandonare non solo le carte, ma proprio le vite umane che si sono avvicendate in quel luogo di inferno e di dolore. E da lì è nato in maniera molto, forse molto spontanea, molto autentica, senza pensare neanche che forse poi sarebbe diventato un libro con questa forma. E il primo input è stato quello di dare appunto voce, quindi di mettermi in un qualche modo nelle carni umane e nell'animo poi di questi personaggi e di farli parlare, ma parlano da una condizione particolare perché loro sono morti e poiché essendo morti loro possono rivivere tutta il loro destino, il loro percorso esistenziale e in un qualche modo ritrovare il senso, e ritrovando il senso soprattutto dell'ascolto, di ricevere l'ascolto da qualcuno, in questo caso idealmente appunto la collettività e i lettori, loro possono finalmente abbandonare la propria esistenza e morire definitivamente in pace o rinascere ancora. Quindi questo è stato, diciamo, l'input iniziale.
E tu hai preso i fatti storici, quindi appunto i documenti nelle cartelle cliniche, e hai, diciamo, ricostruito la loro vita, ovviamente tra realtà e tua immaginazione, che però sei riuscita a calarti in 13 personaggi completamente diversi, veramente con grandissima abilità.
Allora sì, diciamo che è giusto appunto definire questo lavoro come riscrittura dei documenti d'archivio, in questo caso delle cartelle cliniche. I nomi che si incontrano, sia quello dei personaggi, ma sia anche dei medici o altre persone, sono tutti veri, così come le date, quindi tutti i riferimenti storici. Spesso ovviamente anche i pensieri sono quelli che sono stati tratti a volte dai diari clinici o dalle lettere, perché molto spesso nelle cartelle cliniche si ritrovano le lettere dei reclusi che non hanno oltrepassato le mura del manicomio perché la direzione non ne ha autorizzato la spedizione. Quindi, tratto questo lavoro appunto proprio di dato storico, ovviamente c'è stato bisogno dell'invenzione, della creatività nel momento in cui ho dovuto immaginare una voce, ho dovuto ricamare fra di loro tutti i pensieri, e quindi lì c'è stata poi l'immedesimazione, sicuramente in personaggi diversi, anche se quello che si nota, quello che si evince è che chi viene rinchiuso in quel luogo cosa in comune l'uno con l'altro, che sia una esigenza di donare qualcosa alla collettività, che sia l'intuizione, un'intuizione geniale, un'invenzione, una scoperta, come il caso di Luigi Martinotti, che non voleva fare nient'altro che chiedere la stampa del suo, autorizzare la stampa del suo manoscritto sull'armonia universale, e l'ascolto lo riceverà poi solo da Benedetto Croce, che invece riesce a cogliere l'entusiasmo di questo pensatore. O nel caso di Roberto De Andrea, non voleva fare altro che donare e parlare, dialogare con l'istituzione riguardo ai suoi primi studi sull'energia nucleare, e come risposta viene rinchiuso in manicomio. Oppure una semplice donna, Maria Michela Guarino, che era disperatamente attaccata alla volontà, al desiderio di avere una gravidanza, e faceva i conti con i tradimenti del marito. Quindi sono tutti personaggi in qualche modo accomunati non solo da questa volontà di dare, di essere, di aderire a se stessi, e lì la società ha loro impedito di fare questo, e sono poi accomunati da una grande sensibilità che in un qualche modo ha fatto sì che questi personaggi potessero percepire il mistero della vita. Quando si percepisce questa roba così profonda, così anche inafferrabile, non sempre si ha l'integrità psichica di reggere. Ed ecco che forse qualcuno poi dà di matto, come si suol dire.
E poi la società ha paura, no? Della follia o semplicemente di chi dice qualcosa fuori dagli schemi?
Assolutamente, la società ha sempre paura, ha sempre avuto paura del diverso e ha sempre avuto l'esigenza di individuare un nemico. Prima il limite ovviamente era molto più al di qua, cioè era molto più vicino alle vite quotidiane. Oggi fortunatamente il limite si è più spostato, però nella società odierna in cui viviamo il nemico viene oggi individuato nell'extracomunitario, nel migrante, a cui chiudiamo le porte e i porti. Prima chiudevamo la porta in faccia del manicomio.
Gli chiudevamo quindi, in una fortezza, esatto.
Quindi diciamo la metafora sussiste. Fortunatamente alcune dinamiche sono cambiate, ma sfortunatamente in altri ambiti si ripetono delle reclusioni, uno spingere qualcuno al di là della società e di quello che appunto ci fa stare sicuri. Tutto il resto che è diverso, che può minare comunque la nostra sicurezza, noi continuiamo, forse è insito proprio nell'umanità, a metterlo appunto al di là del limite.
Quanto tempo è durato il lavoro di documentazione e di studio? Immagino sia stato molto impegnativo.
Guarda, forse ad oggi posso dire che è iniziato nel momento in cui ho messo piede nel manicomio, che era il 2010 più o meno, perché vivere il luogo è stato il primo, forse, campo di grande ispirazione. Questi luoghi, gli ex manicomi, tutti gli ex manicomi, sono di una bellezza struggente. Ora sono dei luoghi di decadenza, dove la vegetazione si è impossessata del luogo. E probabilmente quindi la prima ispirazione è nata lì, nella frequentazione, perché il primo contatto che ho avuto è stato da giornalista. Ho voluto far uscire alcuni articoli, appunto prima per Repubblica e poi per Il Corriere, su queste storie. Poi quindi man mano ho accumulato dei materiali, delle cartelle cliniche, e il lavoro poi di creazione è durato un paio d'anni, perché non è stato facile sostenere anche emotivamente un vero e proprio dialogo con i morti, in qualche modo.
Si sente proprio anche adesso dalle tue parole, ma oltre da quello che si legge nel libro, che hai vissuto profondamente questa esperienza,
sì.
Anche umanamente.
Dico sempre che alla fine, quando poi ho concluso e quindi ho preso questa forma, il 13 appunto che è apparso, quindi che ha chiuso, dico, oddio, mi sento proprio che mi hanno succhiato energia vitale. E questo non lo rinnego, lo continuo a confessare.
Però questa energia l'hai restituita a loro, no? Facendoli rivivere in qualche modo.
Questo assolutamente, sì. Il compito intimo era molto alto ed è quello che mi ha guidato, al di là di tutto. Quindi ecco, anche per questo ci tengo sempre a dire, non sapevo che forma poi dovesse prendere, che cosa sarebbe stato. Non avevo pensato neanche che poi sarebbe caduto l'anniversario il quarantesimo anniversario della legge Basaglia. Non ci avevo minimamente pensato. Era più forte l'esigenza di salvare le vite, e l'unico modo che avevo a mia disposizione era questo, perché l'articolo di giornale sì, era di diffusione, ma era ovviamente, l'articolo deve essere un po' più tecnico, un po' più lucido, un po' meno presente una vena emotiva, e quindi l'esigenza di far parlare, appunto di restituire qualcosa a qualcuno a cui già in vita gli era stata appunto negata proprio la vita stessa, e erano stati consegnati ad un oblio, ad una morte ancora prima di morire.
E veramente questo è il potere della letteratura nel suo senso più alto, devo dire. Grazie ad Anna Marchitelli. Stai lavorando a qualcos'altro? O ti stai ancora riprendendo?
Allora, sto lavorando però in tutt'altro ambito, nel senso preparando un testo per uno spettacolo teatrale su una celebre stilista.
Spero che vorrai raccontarcelo quando sarà pronto, allora.
Ok, con grande piacere.
Io intanto vi ricordo di Anna Marchitelli, 13 canti, edito da Neri Pozza. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a te, buona giornata.